Bene, passiamo alla seconda parte della trasmissione. Facciamo un macello adesso, ok, Ivan? Don't shoot, gun sound. Andiamo infatti a parlare di processi di industrializzazione della produzione animale, prendendo spunto dalla rivista Liberazioni, rivista di critica antispecista, gentilmente prestatami da Livia in questi giorni. Ne abbiamo già parlato la scorsa settimana riguardo agli zoo, al processo di appunto intrattenimentizzazione e di domesticazione degli animali selvatici per scopi appunto di intrattenimento umano. Oggi prendiamo spunto invece da due articoli in cui si tratta la tematica della visibilità nel suo senso più ampio, di accesso all'animale, alla produzione animale tramite la percezione, nell'ambito appunto della produzione animale industriale e in particolare nell'ambito dei macelli, dei mattatoi e degli allevamenti intensivi. Don't shoot. Il primo articolo da cui abbiamo preso spunto per fare questo approfondimento è un articolo di Chiara Stefanoni, si chiama "Con la puzza sotto il naso, nascita del macello moderno, igiene e miasmi". Il secondo articolo invece è di Teresa Masini, si chiama "Il regime della visibilità, visoni, allevamenti ed emersione del reale". Il numero della rivista è il numero 44 della primavera di quest'anno. Kevin non mi mette la musica e quindi io continuo a parlare. Iniziamo subito analizzando il primo articolo. Il primo articolo è un ripercorrimento storico del appunto dei cambiamenti che hanno interessato macelli, mattatoi e appunto tutti i luoghi di processamento della carne animale e della posizione, dei ruoli che questi luoghi hanno assunto nelle società umane e soprattutto nel rapporto con le città. Fish in the sea, you know. All'interno di questo articolo si pone l'accento, viene privilegiato insomma il senso dell'olfatto come motore, appunto elemento chiave che ha innescato i cambiamenti legislativi, urbanistici, culturali e sociali che hanno riguardato i mattatoi nel loro passaggio allo stato industriale. Se oggi infatti siamo abituati a individuare nei luoghi appunto della produzione industriale di carne luoghi separati dalla città, al di fuori dei centri abitati, non è sempre stato così. Prima che si razionalizzasse la produzione, infatti, si macellavano gli animali per strada, direttamente dietro la propria bottega oppure al mercato, davanti ai clienti che avevano appena scelto il pezzo di carne da acquistare. Addirittura in strada, se gli spazi privati in cui venivano allevati e uccisi gli animali non permettevano appunto di ospitare tutta la strumentazione necessaria alla macellazione. Non vi era insomma differenza tra il luogo in cui si vendeva la carne e quello in cui la carne si produceva e si vendeva. Il processo di uccisione dell'animale, del processamento della sua carne, era quindi ben visibile, ma anche e soprattutto percepibile all'olfatto. Cosa fa cambiare le cose? Quello che il sociologo Norbert Elias ha chiamato processo di civilizzazione, ovvero una costruzione socioculturale di standard igienici per gli abitanti delle città e per gli uomini cosiddetti per bene. Nella società civile del XIX secolo si crea un nuovo modello di essere umano, un essere umano educato alle buone maniere, pulito, sano, raffinato. che crea appunto un confronto molto ben definito tra invece la barbarie, la bestialità, la sporcizia, tutte qualità che interessano invece gli animali, ma anche gli uomini, che non rispecchiano i nuovi standard di civilizzazione. Tutto questo viene innescato dalla cosiddetta rivoluzione igienista, avvenuta appunto nel XIX secolo, in particolare negli anni 30, con la scoperta di Pasteur e con appunto tutti gli avanzamenti di biotecnologie, medicina, che hanno interessato quel secolo. Vi leggo un estratto dell'articolo. Con la rivoluzione igienista, il fetore animale viene a connotare il popolo maleodorante, cioè infetto e appestante, da vigilare attentamente mediante la lettura sociale, che è sempre una scrittura attraverso l'inchiostro delle riforme sanitarie. Vigilarla attentamente dalla trama olfattiva della città, orientata alla localizzazione delle sue reti miasmatiche. Non c'è da stupirsi quindi che i macellai, gli squartatori, gli scuoiatori, gli evisceratori, i conciatori, i mandriani e gli allevatori di bestiame, insieme agli addetti alle fognature e agli operai delle discariche, fossero in cima alla lista dei fetenti, nel suo doppio significato olfattivo e morale. E questa contaminazione appunto tra la dimensione sociale dell'odore e quella prettamente fisica, diciamo appunto anatomica, fisiologica, e quello appunto è un processo che caratterizza tutto l'Ottocento con i nuovi progressi della medicina e con le nuove teorie dell'igiene e del miasma. In cosa consiste questa teoria del miasma? Ebbene, nel XIX secolo si pensava che gli odori veicolassero le malattie e impestassero l'aria, che fossero quindi gli strumenti diretti della trasmissione infettiva, che potessero penetrare nei corpi umani e provocare malattie e infezioni. Per cui tutti quei luoghi produttori, diciamo, di maleodori, di cui appunto i macelli, i mattatoi sono un esempio lampante, diventano luoghi di infezione da evitare, isolare, nascondere alla vista e all'olfatto. In una vera e propria ossessione che caratterizza il XIX secolo e che fa sì che si creino anche movimenti di salute pubblica che iniziano a interessarsi delle sorti di questi luoghi di produzione. Gli animali e i posti stessi in cui questi vengono allevati e successivamente macellati divengono sinonimo di nocività e di cattiva salute. Bisogna dunque allontanarli assolutamente dalle città. Non è sempre stato così. Nel secolo precedente all'Ottocento, circa nel Settecento, con l'esplosione della teoria illuminista, si pensava invece che tutto ciò che provenisse dall'animale, dalla natura, appunto dall'aria aperta, dagli odori forti, da tutto ciò che non era mediato dall'intervento umano di artificializzazione, fosse sinonimo di vigore e di buona salute. Si pensava addirittura che passare del tempo in una stalla avrebbe appunto giovato al vigore sessuale degli uomini e li avrebbe resi più fertili. L'effetto afrodisiaco delle stalle. Nell'Ottocento invece ci fanno le scoperte microbiologiche, vi è l'esplosione della ricerca attraverso la nuova strumentazione, soprattutto coi microscopi. E si cambia totalmente mentalità, si inizia ad aver paura di questi piccoli esserini che popolano la carne umana e animale, si insinuano senza essere visti nelle piccole aperture che si creano appunto nell'epidermide. Grazie. nonché negli organi interni, e si inizia a credere che i processi di putrefazione, di escrezione, di appunto di espulsione di fluidi e secrezioni animali possa provocare delle vere e proprie divisioni molecolari che porterebbero al deterioramento fisico e all'alterazione dell'equilibrio del corpo. Come cambia allora la percezione dei macelli, dei mattatoi, da luoghi spontanei, chiaramente integrati nell'equilibrio urbano, diventano i luoghi dell'infezione e della nocività? C'è da dire che questo processo interessa il XIX secolo, in pieno boom industriale, le città iniziano ad essere altamente popolate, vi è una densità di popolazione, un'impennata nella densità della popolazione, una migrazione dalle campagne massiccia e massiva. Per cui i macelli iniziano a essere onnipresenti nella vita della città, con tutto ciò che questo comporta in termini di odori, sporcizia, vi è una vera e propria ossessione per le immagini, per la vista e soprattutto l'odore di ciò che questi luoghi appunto provocano per le vie della città. Vi sono descrizioni, se si vanno a vedere gli archivi di quell'epoca, che sono vere e proprie descrizioni quasi macabre di ciò che rappresentava appunto lo spettacolo di una normale strada di una grande città, piena di rivoli di sangue provenienti dalla macellazione degli animali e del fetore insopportabile che aleggiava nell'aria. Vi è allora la controossessione per l'igiene, proveniente anche appunto dalle appena ricordate teorie mediche del miasma, dell'igienizzazione, e si arriva a una teorizzazione di una città ideale. Si è infatti recentemente persa questa bellissima abitudine di ideare utopie ogni qualvolta vi sia una situazione che non ci sta tanto a genio. Invece nei secoli scorsi erano un po' più avanti, ogni volta che c'era qualcosa che non andava teorizzavano un'utopia a cui tendere per risolvere il problema. Peccato che questa volta abbiano teorizzato il vero e proprio centro di controllo della salute, che ancora oggi diciamo può ricordare molte delle utopie deliranti che stanno alla base dei processi di immunizzazione, di eliminazione del dolore che appunto informano, ispirano gran parte della nostra mentalità riguardo alla salute umana e della terra. Si può individuare quindi in questa utopia ottocentesca detta Igeia, la città ideale della salute, un po' il seme della nostra mentalità odierna riguardo agli spazi umani totalmente immunizzati, resi sterili, resi salubri per le persone che li abitano, eliminando totalmente le fonti di contaminazione e di infezione, nell'assurda ricerca di spazi puri, totalmente incontaminati, in cui l'umano non corre alcun rischio di contrarre malattie. E allora ecco che nell'Ottocento si idealizza questa città deodorata e quindi sempre salubre, dal momento che l'odore è il veicolo delle infezioni. Questa è un'utopia teorizzata prima tra tutti dal medico inglese Benjamin Ward Richardson nel 1876. È veramente assurda, pianifica tutto, dagli ospedali alle abitudini degli abitanti, a ovviamente la gestione dei macelli e dei mattatoi. Adesso vi leggo un estratto dal suo delirio sterilizzatore. Dice: i mattatoi della città sono tutti pubblici e separati dalla città da un quarto di miglio. Si tratta di edifici facilmente rimuovibili sotto la supervisione di staff sanitario. Tutti gli animali destinati alla produzione di alimenti, bovini, polli, suini e conigli, sono soggetti a ispezione nel mattatoio o al mercato, qualora siano portati in città da altri depositi. I macelli sono costruiti in modo tale che gli animali uccisi siano liberati dal dolore della morte. Gli animali passano attraverso una camera narcotizzante e vengono portati dal macellatore ignari del loro destino. I macelli scaricano nelle fogne della città e ogni giorno viene rigidamente eseguita una completa purificazione da tutte le frattaglie e gli scarti. Gli edifici, i capannoni e i porcili per gli animali domestici destinati alla produzione di alimenti vengono spostati a breve distanza dalla città e sono anch'essi sotto la supervisione del personale sanitario. Il cibo e l'acqua forniti per questi animali vengono ugualmente, insieme al cibo umano, sottoposti ad un'adeguata ispezione. In questa situazione si può individuare il risvolto etico legato all'industria della carne e al processo di igienizzazione e civilizzazione che interessa tutto il XIX secolo. Infatti si inizia a parlare di uccisione etica, allevamento etico degli animali. Attraverso pratiche come riduzione della sofferenza, aumento dell'efficienza dei processi di macellazione e l'ideazione appunto di tecnologie atte a questi scopi. Diciamo che questo è un po' il mantra del movimento antispacista, soprattutto nelle sue origini, ma anche di quello mainstream dei nostri giorni, che appunto, invece di criticare, di fare un discorso problematizzante a tutto tondo sul consumo e sulla produzione di alimenti di origine animale, concentra la propria critica sui modi in cui questi animali vengono allevati e soprattutto sui modi in cui questi vengono uccisi, portando avanti una sorta di mentalità igienizzante in cui se l'animale viene ucciso in un modo pulito e senza appunto troppo orrore, allora forse questa pratica diviene accettabile. Questa mentalità fa parte di tutto appunto il discorso della civilizzazione che affonda le radici in appunto in questo processo di depurazione, di deodorizzazione, di medicalizzazione che ha origine nell'Ottocento e passa dalle maniere, dallo stile di vita umano. È ancora una pratica molto antropocentrica che appunto non fa del rapporto con l'altro, del rapporto con la specie non umana, un vero e proprio problema di discussione. Per cui si crea una divisione anche, no? Tra società umane che macellano, che trattano gli animali in un modo cosiddetto civile e quelle che ancora trattano le specie non umane in modi tradizionali e semplicemente questo vuol dire che non crea un'istituzione sanitaria che controlli, centralizzi e vigili sul modo in cui viene processata, viene trattata la carne di origine animale. Le nuove tecnologie di igiene che soltanto una civiltà avanzata come quella occidentale di epoca moderna divengono un po' il simbolo della superiorità, della presunta superiorità che appunto l'Occidente avrebbe nei confronti di tutte le altre culture che ancora si affidano a pratiche, a metodi tradizionali di allevamento e di macellazione, che diventano quindi sinonimi di pratiche barbare e di scarsa civilizzazione. Gli animali e appunto i membri delle società tradizionali diventano quindi parte di un insieme unico. Si divide l'uomo civilizzato che uccide in modo, diciamo, avanzato, in modo moderno gli animali, da quello invece barbaro che lo fa in un modo inaccettabile. La cultura occidentale è riuscita quindi a teorizzare un'uccisione etica che diventa spartiacque tra culture superiori e culture inferiori.
education. I'm bored with your fascination. I need that paper, paper, paper if you want education.
È certo, perché se gli animali non soffrono più, se la macellazione è pulita, liscia, etica, allora ecco che i macelli diventano, da luoghi di infezione e di sporcizia, i modelli stessi della società civilizzata. Forse addirittura la vetta più alta del progresso, il fiore all'occhiello della società industriale che è riuscita a rendere etica anche la morte per mano umana. Se prima infatti, dunque, ciò che è successo storicamente è di nascondere, di portare lontano dalla vista e soprattutto dall'olfatto i luoghi di macellazione e di uccisione animale, ecco che adesso con le nuove tecnologie igieniche si può finalmente aprire agli occhi e al naso della cittadinanza quello che avviene nei luoghi della produzione animale. Pur rimanendo sempre fuori dai confini urbani a causa degli scarti, dei rifiuti e ancora dei miasmi che inevitabilmente questi luoghi producono, oggi si assiste a un fenomeno di apertura al pubblico, di disvelamento di ciò che avviene all'interno di questi luoghi di morte animale, per dimostrare appunto di far parte di una società civilizzata che ha capito come uccidere eticamente gli animali. Le parole d'ordine sono la centralizzazione, la vigilanza, il controllo, l'ispezione e soprattutto la sanificazione. I mattatoi sono luoghi puliti, sono luoghi immunizzati, privi di ripercussioni infettive su chi ci lavora e su chi, su chi appunto li attraversa. Eppure la realtà sembra essere un'altra. Si sono diffusi negli ultimi anni, negli ultimi decenni, numerosissimi video, testimonianze, documenti, foto, materiale appunto visivo che testimonia una realtà ben diversa. I mattatoi sono lungi dall'essere il centro della civilizzazione occidentale, appunto dell'avanzamento tecnologico in materia di produzione animale. E sono soprattutto lungi dall'essere centri dell'uccisione etica, dal momento che questa pratica non esiste. Fino ad arrivare all'assurdo risvolto di questa rivoluzione igienica, che consiste nell'organizzazione di veri e propri tour guidati turistici all'interno dei mattatoi, appunto per dimostrare come la nostra società si sia evoluta al punto tale da riuscire a rendere etica una pratica che intuitivamente etica non è mai stata. Per cui per esempio in Germania nel 2016 è stata lanciata una campagna di trasparenza da parte del movimento antispecista stesso, che ha chiesto ai maggiori enti di processamento, di produzione di carne e di prodotti di derivazione animale di aprire le proprie porte, di aprire i propri stabilimenti, di creare dei veri e propri macelli di vetro in cui il pubblico possa appunto recarsi per assistere ai processi di uccisione animale. Vi sono quindi visite guidate all'interno di questi stabilimenti in cui viene mostrato tutto l'iter di preparazione, di uccisione, di processazione della carne, in cui non vengono risparmiati particolari particolarmente cruenti, ma in cui comunque viene selezionata accuratamente la scena da proporre ai curiosi visitatori. Viene da chiedersi se questo processo di apertura sia effettivamente la soluzione per appunto far sollevare la coscienza riguardo alla questione animale e alla produzione di prodotti animali, dal momento che si tratta di una vera e propria messa in scena della morte, tra l'altro accuratamente selezionata, e lungi dall'essere funzionale una presa di coscienza etica rispetto al consumo e alla produzione di carne. pratica che tramite queste aperture, tramite questa appunto pornografia della morte animale, viene spettacolarizzata e rischia di creare un processo di assuefazione alla violenza. Per cui se da molte parti, soprattutto del movimento antispecista mainstream, si chiede la trasparenza, il diritto a poter vedere ciò che succede nei mattatoi, perché si pensa che questo sia un modo per sensibilizzare le coscienze alla questione della produzione animale, ecco che si rischia di cadere dalla parte opposta e di spettacolarizzare la morte, rendendo, diciamo, ancora meno problematizzata una questione dai risvolti estremamente complessi e sedando quindi la discussione in merito. Il diritto a vedere cosa succede nei macelli e nei mattatoi maschera quindi quella che può rivelarsi essere sempre di più una pornografia della carne, una assuefazione alla violenza sugli animali che ne giustifica l'abuso, il consumo eccessivo e soprattutto appunto la non riflessione sulle proprie pratiche alimentari. Non ci attrettiamo oggi in questo discorso, nel discorso sulle pratiche alimentari, che appunto potrebbe prendere non soltanto una trasmissione, ma un'intera stagione di trasmissioni. Tuttavia questo primo approfondimento mi serve per introdurre un secondo risvolto invece del discorso sulla percezione della violenza animale. Infatti, se è vero che fino adesso ho spiegato i risvolti potenzialmente assuefacenti, potenzialmente depoliticizzanti di un disvelamento delle pratiche di macellazione e di uccisione animale, è anche vero che la percezione e soprattutto il senso della vista, quindi non più quello dell'olfatto, potrebbe rappresentare un valido e efficace strumento politico per sollevare le coscienze, rendere appunto sensibili alle tematiche animale la parte più grande possibile delle persone. A volte infatti la percezione della violenza può rappresentare un vero e proprio motore di una rivoluzione morale, e con questo passo al secondo articolo della rivista Liberazioni a cui mi sono ispirata per preparare questo approfondimento. Articolo che ricordo si chiama Il regime della visibilità, visioni, allevamenti ed emersione del reale, scritto da Teresa Masini. In cui si parla invece del caso di cui gran parte degli ascoltatori e delle ascoltatrici saranno a conoscenza, perché aveva fatto molto scalpore l'autunno scorso, dell'uccisione di massa di visoni destinati alla produzione industriale di pellicce, soprattutto in Danimarca, a causa del processo di spillover inverso. Ovvero quel fenomeno che invece di trasmettere il virus che appunto ha creato la pandemia mondiale in cui siamo tutti invischiati, invece di passare all'uomo è tornato dall'uomo all'animale, in questo caso proprio ai visoni. Per cui soprattutto in Danimarca una volta resosi conto appunto della messa in atto di questo processo di spillover inverso, una volta resosi conto che gli allevamenti di visoni erano diventati dei veri e propri focolai di Covid-19, ecco che si è proceduto a l'eliminazione di massa dei suddetti visoni. I numeri sono spaventosi, si parla di 17 milioni di visoni abbattuti nella sola Danimarca e di numeri altrettanto orribili, spaventosi, in tutti gli altri paesi europei. senza parlare delle conseguenze logistiche e pratiche di questa uccisione di massa, nel momento che non è così semplice trovare un posto in cui ammassare i cadaveri di questi visoni che vengono gasati o uccisi in altri modi ritenuti eticamente accettabili. Per cui sono circolate in rete un sacco di immagini, di video decisamente raccapriccianti, di cui si può trovare facilmente, diciamo, traccia su internet, senza bisogno che io vi dica dove andare a cercare per non tornare in questo processo di pornografia della morte animale. Eppure in questo caso probabilmente le immagini che sono circolate, i video che sono stati appunto effettuati in modo clandestino da numerose associazioni animaliste, antispeciste, all'interno di questi mattatoi, di questi allevamenti intensivi di visoni, che ricordiamo comunque sono presenti in tutta Europa, nonostante comunque le pellicce siano ritenute illegali da gran parte delle legislazioni. Per i visoni si fanno delle eccezioni, perché comunque sono ritenuti animali domestici. Ecco che queste immagini e questi video e questi documenti che sono circolati in rete hanno in effetti un valore politico, perché portano all'attenzione, portano alla coscienza collettiva un fenomeno che altrimenti, proprio in virtù della sua segregazione al di fuori dei centri urbani, è stato volutamente allontanato dalla vista pubblica. Per cui c'è un'arma a doppio taglio: i macelli vengono situati, gli allevamenti intensivi vengono situati al di fuori dei confini urbani, un po' per non contaminare le comunità, la salute della nuova comunità urbana borghese di buone maniere che abita appunto le città europee, ma al tempo stesso questo allontanamento permette l'effettuazione, la messa in scena di veri e propri genocidi animali, senza che la comunità possa venirne a conoscenza, a meno che di un'infiltrazione clandestina di documentazione, di notizie, di testimonianze. Per cui in questo caso essere visibili è un privilegio, no? I visoni sarebbero stati altrimenti invisibilizzati all'opinione pubblica, si sarebbe magari scritta una notizia, un trafiletto in qualche colonna dei giornali locali, ma non sarebbe diventato un caso di attenzione internazionale come quella che è diventato, senza il fatto della documentazione, appunto della messa sotto la vista di tutti di questo fenomeno. Questo processo di portare alla vista di tutti è un processo che storicamente ha rappresentato il primo passo per la presa di coscienza della situazione di oppressione, di emarginazione, soprattutto delle categorie, delle comunità umane che erano appunto discriminate, emarginate, come le donne o la comunità nera. Il primo passo per rivendicare dei diritti è quello di rendersi visibili in un mondo che appunto cerca in tutti i modi di renderti invisibile, di non fornirti spazio sia per essere visto sia per alzare la voce, essere ascoltato. Nel caso della questione animale potremmo dire non essere annusato, nel senso che il fatto che noi non sentiamo più, non percepiamo più i cattivi odori che derivano dalla produzione della carne che tutti i giorni molti di noi mangiano, in qualche modo pacifica, depoliticizza l'attività del mangiare carne, rendendola una pratica non problematica, rendendola una pratica normale, priva di risvolti appunto che potrebbero rappresentare un ostacolo morale, etico, ma anche percettivo. così come l'uccisione di milioni di visoni, diciamo la cui putrefazione, i cui processi biologici di deterioramento potrebbero arrivare alle narici di tutti quanti se non fossero sapientemente affossati o comunque eseguiti in luoghi lontani dalla vista e dagli olfatti di tutti. Ed ecco dunque che in questo caso rendere visibilità, portare agli occhi della collettività i processi di violenza animale, i processi di sfruttamento animale, potrebbe rappresentare una vera e propria arma politica per sviluppare una riflessione riguardo alle nostre pratiche di approvvigionamento e di consumo di prodotti animali. Ed ecco che, come al solito, i processi della modernità e dell'industrializzazione ci portano fuori strada, rendendo visibile ciò che serve all'acquisto e al consumo che crea profitto per i soliti noti, scoraggiando in tutti i modi l'emancipazione, la presa di coscienza, il pensiero critico riguardo alle pratiche che rappresentano la nostra quotidianità, e rendendo un bene di consumo anche solo il guardare gli animali che vengono uccisi, perché vengono uccisi in un modo fico, pulito, moderno, simbolo appunto di una presunta superiorità e una presunta civilizzazione rispetto ai popoli tradizionali o considerati inferiori. Basti pensare al discorso che si è creato proprio in occasione della pandemia da Covid-19, in cui c'è stata una vera e propria insistenza morbosa sui mercati di Wuhan della Cina rurale, che sono stati utilizzati retoricamente come luoghi di appunto divisione, luoghi di sopra cui sviluppare una riflessione tra noi e loro, noi popoli civilizzati che abbiamo i macelli, i mattatoi tecnologici in cui possiamo uccidere eticamente gli animali, invece loro, i barbari, che li uccidono tranquillamente per strada e quindi si beccano le malattie se le meritano e poi le diffondono in tutto il mondo. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. I pericoli dell'assuefazione alla violenza, della pornografia, della violenza sono quindi sempre dietro l'angolo. È necessario sviluppare riflessioni critiche che vadano alla base dei problemi e non utilizzino queste questioni per creare divisioni tra comunità umane, soprattutto tra specie. Le alternative alla macellazione ai mattatoi industriali sono innumerevoli, magari ne parleremo successivamente in questa trasmissione, non abbiamo sicuramente il tempo di sondarle tutte qui. Ovviamente la più gettonata, quella di cui si discute di più, è quella del rifiuto totale del consumo di prodotti di origine animale. E comunque vi invito a procurarvi e leggere la rivista Liberazioni, da cui ho tratto queste riflessioni, rivista di critica antispecista numero 44. Potete cercarla su internet e trovare tutte gli estremi per l'abbonamento e appunto per procurarvela ovunque voi siate.